Abbiamo detto che stiamo celebrando la terza domenica del tempo ordinario. Dopo, diciamo così, i preamboli, la prima settimana del tempo ordinario in effetti coincide con il battesimo del Signore. E poi la seconda settimana, cioè la settimana scorsa, abbiamo commentato, letto, ascoltato e commentato il Vangelo delle nozze di Cana, che Giovanni stesso dice fu il primo dei segni che Gesù diede alla moltitudine di persone alle quali poi si sarebbe rivolto nei suoi 3 anni del ministero apostolico. Oggi ci viene presentata invece questa dichiarazione su se stesso, diciamo, no? In cui gli dice la parola del profeta si è conclusa, si è realizzata, io sono quella persona che diceva il profeta Isaia che ha ricevuto l'unzione dal Padre, che è mandato a portare ai poveri il annunzio, a proclamare la liberazione ai prigionieri, ai ciechi la vista, a liberare gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Ecco, questo un po' è il progetto delle letture di oggi, che però sono concatenate anche con altre letture. Innanzitutto, questo Messia che viene a instaurare il suo regno, che sono le sue prime parole quando uscito dal Giordano, avendo fatto i primi apostoli, diciamo proclama quello che questi apostoli devono fare, e cioè convertirsi e credere nel Vangelo. La prima lettura ci parla proprio di qualche cosa che ha attinenza con quello che stiamo dicendo, cioè l'importanza di ciò che Gesù ha detto, l'importanza della Sacra Scrittura, l'importanza della Bibbia, della parola di Dio. Lo direi senza stancarmi ogni settimana e l'ho detto tante volte. Per i cristiani cattolici come noi siamo, spesso la parola di Dio non è così incisiva, così determinante nella nostra vita, come per esempio lo è per i protestanti, che centrano le loro liturgie sulla parola di Dio. O pensate ai testimoni di Geova che vanno di casa in casa presentando la parola di Dio. Mentre noi che siamo quelli che conoscono la verità della parola di Dio, che è Cristo, spesso lo facciamo un avvenimento di passaggio durante la messa della domenica e poi ce lo dimentichiamo. Non deve essere così. La prima lettura ci racconta un episodio bellissimo, commovente. Gli ebrei erano stati in esilio per tanti anni, decenni. Quasi tutti quelli che tornarono a casa non erano mai stati a casa. La maggior parte erano nati durante l'esilio. E quindi non conoscono la parola di Dio, perché lì nell'esilio chi gliela doveva proclamare? Qualcuno ricordava qualche brano, allora fanno una grande festa che corrisponde a quello che poi il Vangelo dice l'anno di grazia, fanno una specie di anno santo, no? E questo anno santo si apre con la lettura di tutta la Bibbia, conosciuta ai tempi di Neemia, che è il governatore, e Esdra è il sacerdote. Quindi si mettono tutti in piedi e Esdra, che è il sacerdote, comincia a leggere tutta la Bibbia, tra le lacrime degli ebrei che finalmente conoscono l'amore di Dio nella loro vita, perché hanno conosciuto fino a quel momento solo schiavitù, sofferenza, dolore, prigionia, lontananza dalla loro terra, chissà quante altre cose. L'amore per la Scrittura, per la Bibbia. Ecco, ci vuole dire il testo che abbiamo letto, ma voi così vivete il vostro rapporto con la parola di Dio? Vi commuovete fino alle lacrime quando ascoltate la parola di Dio? Oppure è solo una cosa che mentre qualcuno legge gli altri chiacchierano fra di loro? Oppure è un bel libro? È una persona la Bibbia. La parola di Dio è Cristo. Tutto ciò che il Padre dice si può riassumere non con quello che ha detto Gesù, ma con la persona stessa di Gesù. Quindi se noi non amiamo la parola di Dio, non amiamo neanche Gesù. Ricordatevelo questo fatto. il nostro vescovo continua a insistere, dico nostro perché qui siamo noto, anche se molti di voi sono di Palazzolo, il nostro vescovo insiste molto su un termine che si chiama cattolicesimo convenzionale, che continua ad accusare, no? Lo ripete tante volte e fa bene, perché nonostante lo dice 100 volte, noi continuiamo a essere cattolici convenzionali, cioè di quelli che vanno a messa la domenica, si mettono in ginocchio davanti al tabernacolo, poi escono e magari il marito picchia la moglie, quello gli ruba l'amico, è così, è la verità. È la verità. Dovremmo quindi innamorarci di questa parola di Dio, perché quello che cambia la nostra vita è proprio la parola di Dio, altrimenti noi non potremo mai realizzare il sogno di Cristo che a Nazareth annuncia il suo progetto. E questo progetto qual è? Salvare il mondo, non soltanto dal peccato, quello lo può fare solo Lui. C'è un'altra cosa, sono altre cose che Lui dice che farà, liberare i prigionieri, portare ai poveri il lieto annunzio, che non c'è più povertà. Proclamare ai prigionieri la liberazione, la vista ai ciechi. Non li leggo tutti perché l'ho letto un attimo fa. Però tutte queste cose Gesù le ha fatte a tempo suo. Quando lui era, per quei 3 anni del ministero pubblico di Gesù, ha guarito ciechi, ha guarito lebbrosi, ha risuscitato morti, ha fatto miracoli di tutte le maniere. Però oggi come si deve fare? Come si realizza questa parola in noi? Perché l'oggi della Bibbia è l'oggi nostro, è il 27 di gennaio. Quando noi abbiamo letto questa Bibbia, questa parola di Dio, questa parola si realizza in questo giorno di oggi. E allora chi è che deve liberare questi prigionieri? Chi è che deve dire ai poveri non ti preoccupare, non sarai più povero perché ci sono io accanto a te? Ma chi deve guarire i ciechi? La Chiesa. Cioè noi. Parlavamo prima con Carmelo di una situazione un po' difficile di una persona che conosciamo in comune che sta trovando tante difficoltà per realizzare il Vangelo in un posto dove a volte è molto più facile girare le spalle e andarsene dall'altra parte. Ecco, quello che oggi è necessario è che noi, come abbiamo letto e ascoltato nella seconda lettura, siamo un corpo solo. E invece no, una l'orecchio, una la bocca, l'altra il piede, l'altra la mano, tutti siamo separati. Ma se noi abbiamo 2 gambe e una gamba va verso destra, l'altra va verso sinistra, come si dice in Siciliano, uno si scoscia, si rompono le gambe, non si può camminare più. Noi siamo una chiesa che va ognuno per conto proprio. E invece il progetto di Dio, quello di Gesù, è che noi siamo un corpo solo e che l'orecchio apprezza l'occhio. E l'occhio dice, ma che bello, io vedo, ma se non potessi sentire, meno male che ci sei tu che senti. E la mano apprezza ciò che fa il piede, perché io ti abbraccio, ma il piede mi porta verso di te. Se non c'è questa comunione tra i membri della Chiesa, noi abbiamo fallito, siamo quelli che chiama il vescovo cattolico convenzionali, cioè ipocriti, sarebbe tradotto. Quindi, primo punto, l'amore alla parola di Dio. Secondo punto, l'amore alla Chiesa. Perché nella Chiesa anche ci sono tante persone cattive. Lo vediamo, a volte purtroppo anche nei telegiornali, in internet, lo ascoltiamo perché l'amico dell'amico l'ha sentito, è vero, ma ci sono anche tante persone buone. Allora, vivere bene nella Chiesa non vuol dire eliminare i cattivi, vuol dire che intanto questi 30, 25, 18, 40 che sono buoni lavorano insieme, occhio con l'orecchio, l'orecchio con la gamba con la mano con la testa. Perché se ci sono un gruppo di persone come gli apostoli ai tempi di Gesù e i 70, erano 70 discepoli, pensate, e hanno rinnovato il mondo, se lo facessimo anche noi, questa piccola comunità, e vivessimo come fratelli, senza sbagliare gli uni per gli altri, senza litigare per stupidaggini, senza pensare che io il mangiare ce l'ho, chi se ne frega se lui non ce l'ha. Io vado a mangiare, bello, tutto il primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e poi il vicino di casa non c'ha manco la frutta, manco un pezzo di pane. E che fraternità è questa? Questo non è cattolicesimo. Gesù non può più agire in noi. Noi potremmo guarire le persone ammalate, noi potremmo ridare la vista ai ciechi, è il nostro compito di Chiesa e tante volte queste cose accadono. E noi pensiamo sempre che l'ha fatto quello, l'ha fatto Padre Pio. Quanti ne ha fatti Padre Pio? Quanti doni aveva? Conosceva il futuro, aveva la bilocazione, faceva i miracoli. Ma la più bella cosa che ha fatto Padre Pio è stato sopportare tutto il male che gli hanno fatto, continuando a vivere l'amore verso tutti. Perfino i vescovi, perfino il Papa sbagliò con Padre Pio, perché lo isolarono e gli proibirono di celebrare la messa. E pensate oggi, forse i papi manco ce li ricordiamo, ma Padre Pio lo conoscono in tutto il mondo, anche in terre dove il cristianesimo non è arrivato ancora. È molto poco presente. Pensate, ci sono musulmani che conoscono Padre Pio e non conoscono a Sant'Agostino, non conoscono a San Domenico. Quindi noi dobbiamo lottare uniti, dobbiamo amarci, e per poterci amare dobbiamo amare la parola di Dio, perché non lo possiamo fare, umanamente è impossibile. Io ci sono delle persone che mi sono antipatiche per natura, però io le devo amare. Se Dio è veramente presente nella mia vita, se io accolgo questo anno di grazia che dice il Vangelo di San Luca che abbiamo ascoltato oggi. Questo è quello che ci dice oggi. Chiudo con una informazione, diciamo così. Il nostro vescovo è tornato lunedì scorso da un viaggio di una settimana a Calcutta. Siccome era il suo 10° anniversario della elezione a vescovo, perché il 22 si seppe, cioè fu comunicato ufficialmente che Stagliano sarebbe stato il vescovo della nostra diocesi e che sarebbe stato vescovo, perché era un sacerdote normale, un professore d'università e un parroco di una di due parrocchie. Quindi lui, per festeggiare questo momento importante della sua vita, ha voluto passare una settimana nei luoghi di Madre Teresa ed è tornato molto sofferente ma anche gioioso. Ci raccontava che ci sono milioni di poveri nella strada, milioni di persone che vivono, che muoiono nella strada, milioni, e che poi ci sono anche tantissimi, ma tanti lebbrosi, però non lo dicono gli indiani, perché hanno paura che poi lo Stato, siccome stanno facendo una potenza ormai militare internazionale, che si parla male dell'India, guarda, c'hanno ancora i lebbrosi, per non perdere di dignità politica e sociale, nascondono questa cosa. Ancora si muore di lebbra, ancora si muore di fame, e non siamo in Africa, non siamo in America Latina, siamo in un popolo che ha un esercito ed è una delle paesi emergenti del mondo, anche dal punto di vista industriale, tecnologico e tutto. Quanti poveri che ci sono nel mondo, quante sofferenze. Quindi il terzo punto, e chiudo, è che noi dovremmo anche farci sensibilizzare un pochettino di più per aiutare queste persone. Oggi, per esempio, è la giornata della lebbra, dei lebbrosi. Quindi tutte le chiese della Conferenza Episcopale Italiana e estera, di tutto il mondo, raccoglieranno dei soldi per aiutare nel loro paese o in altri paesi in cui la malattia ancora è molto fondata, i lebbrosi. Quindi la colletta che faremo oggi non andrà alla parrocchia, la consegneremo alla diocesi perché la spedisca a un paese in cui c'è un lebbrosario dove si possa fare un po' di bene. Quindi ricordatevelo, cioè quello che mettete nella cesta quando passerà la persona incaricata non è per ridipingere la parrocchia, che ci importa che caschi tutto quello che c'è, no, è perché ci sono tanti lebbrosi che ancora muoiono e hanno bisogno, sono padri di famiglia, sono bambini la maggior parte. Quindi siate generosi, quello che raccogliamo oggi lo daremo totalmente alla diocesi perché venga spedito insieme a tutte le altre parrocchie per un lebbrosario o forse anche per più di uno, secondo quello che si raccoglie nella diocesi.